ma per lei solo un euro.
Sì, allora ne prendo 10.
Questo sarà a prezzo 10? 10 euro l'uno.
A 10 euro ne prendo uno.
Uno, un euro.
A un euro 10.
10, 10 euro.
A 10 euro uno.
Uno, un euro.
10.
Uno.
Uno.
In particolare, se i due agenti economici avessero conosciuto la legge della domanda e dell'offerta, non si sarebbero trovati nella spiacevole situazione di essere l'uno stordito e derubato e l'altro addirittura perseguibile per legge. Ma entriamo nel dettaglio. L'acquirente è disposto a pagare 10 euro per una unità del bene, oppure soltanto un euro per 10 unità del bene. Unità successive del bene producono una utilità inferiore all'acquirente, il quale perciò è disposto a pagare un prezzo vie più inferiore. Per converso, il produttore è disposto a mettere sul mercato ed offrire quantità successive soltanto richiedendo un prezzo maggiore, perché il costo opportunità di produrre queste unità successive si fa naturalmente sempre più alto. Ora, la legge della domanda e dell'offerta, pilastro vitale della microeconomia, ci insegna che le diverse posizioni dell'acquirente e del venditore potrebbero essere riconciliate e così un equilibrio si potrebbe trovare. E questo farebbe sì che i due agenti economici non si trovassero nella spiacevole situazione che abbiamo descritto prima. Ci sono domande?
Ma scusi, professore, la legge della domanda e dell'offerta non può considerarsi come una legge descrittiva, un po' come la legge di Newton. Cioè, la mela non è che abbia bisogno di conoscere la legge di gravità per cadere dall'albero.
No. E ora, per proseguire, facciamo un esempio più articolato. Immaginiamo che gli agenti economici debbano prendere decisioni che dispieghino i loro effetti su un orizzonte temporale più ampio. Direi che l'esempio probabilmente più efficace è quello del naufrago. Un naufrago che è abbandonato a se stesso e senza sapere se e quando qualcuno potrà recargli il soccorso, deve raccogliere le poche forze e idee rimaste per riuscire a sopravvivere. Ora, se il nostro agente rappresentativo fosse a conoscenza di una delle diverse teorie di Constantius Mumford, bene, potrebbe applicarne gli insegnamenti. Queste teorie che cosa ci insegnano? Ci insegnano che gli individui tendono a programmare con una certa regolarità i propri consumi sopra un certo orizzonte temporale in funzione della dotazione iniziale di risorse, per esempio il consumo proprio come ha vissuto il naufragio, e in funzione della capacità di generare reddito nel futuro. Beh, il nostro, per esempio, che cosa potrebbe fare? Potrebbe utilizzare i cubetti di prosciutto per farne delle esche con le quali procacciarsi del pesce e poi cucinarlo. Ma essendo all'oscuro di queste fini importanti teorie, beh, va a finire che questo non fa altro che divorarsi immediatamente il prosciutto, trovandosi così improvvisamente sprovvisto di mezzi di sussistenza, incapace di sopravvivere nel futuro, senza contare che il prosciutto era variato. Vediamo ora l'ultimo caso.
Eh no, ancora cazzate! Basta! 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 Basta!
Vediamo come l'economia può essere realmente utile alla vita degli individui. Prendiamo la contabilità nazionale. Una delle condizioni fondamentali quando si vuole mantenere in pareggio il bilancio pubblico o addirittura ottenere un avanzo per tentare di colmare un eccessivo debito è che la spesa pubblica non sia superiore al gettito fiscale. Questi principi Non sono certo una formalizzazione del comportamento spontaneo degli agenti economici.
La loro conoscenza, pur tuttavia, sarebbe stata utile probabilmente agli elettori italiani chiamati a rinnovare Parlamento e Governo nel maggio del 2001. Questo è quanto.
La lezione di oggi costituirà argomento d'esame. Ragazzi, arrivederci.